Oggi capire come fare la cosa giusta è sempre più difficile. Per scoprirlo abbiamo invitato a Basement Café by Lavazza Piff, documentarista e regista, e Diletta Bellotti, militante politica e attivista.
Eccoci qua.
Ciao Diletta, ciao Piff, benvenuta, benvenuto.
Ciao. Come stai? Come
stai? Bene.
Voi?
Bene. Tutto bene. Comincerei da te, Diletta, ti chiederei di raccontarci chi sei.
Beh, non è una domanda semplice, no, però sei partita così.
Complesso. Io ho iniziato a occuparmi della tematica delle agromafie e del caporalato venendo dallo studio delle migrazioni. Sentivo che comunque in quello che facevo, che era un lavoro accademico principalmente, ci fosse qualcosa che mancava, e nonostante fossi comunque attiva in dei movimenti a Bruxelles dove studiavo, c'era qualcosa che non andava. E quindi ho cercato di capire quale fosse la mia comunità di appartenenza e come poter avere un impatto nella mia comunità. Quindi ho iniziato a fare militanza sul tema delle agromafie, contro le agromafie. E ho iniziato a protestare in strada, prima da sola, un po' sfigata, e poi piano piano si sono unite tante persone in Italia. E questo.
Tu, Piff, invece hai una ricchissima carriera da documentarista, se ti va di raccontarcela.
Sì, no, in realtà io volevo fare il regista cinematografico. Mio padre negli anni '80 aveva una casa di produzione, video, faceva il regista e io ho cominciato come cameraman, poi ho fatto un corso facevo l'assistente schiavo nei set cinematografici, e poi ho fatto un corso come autore televisivo e mi si è aperto un mondo, nel senso che ho fatto prima l'autore, poi sono andato in video e si sono aperte altre strade. E poi a un certo punto ebbi una crisi di pianto sulla navetta Cascina Gobba Mediaset, dicendo che era tutto bello, facevo le Iene, facevo tutto, però io volevo fare il regista cinematografico, e quindi ho deciso che ci dovevo tentare, e quindi mi sono trasferito a Milano, però poi alla fine sono riuscito a fare anche film.
Qual è il tuo documentario preferito tra tutti quelli che hai fatto?
Il primissimo, quello su Addio Pizzo, sull'associazione anti-racket di Palermo, perché era la puntata zero che proposi a MTV, che neanche loro sapevano di cosa stavo parlando, e io soltanto io lo sapevo, e venne, raramente succede, meglio di quanto avevo in testa. E in quel periodo, stiamo parlando del 2007, era anche un rivoluzionario, nel senso ero anche diventato un mito dei youtuber, perché usavo una telecamerina e un computer, io per scelta, il youtuber perché non c'aveva soldi, ma è la dimostrazione che in alcune situazioni, quando la povertà di mezzi stimola la creatività. Poi ovviamente sono stato superato altre 150 volte, e qui ce n'è davanti un esempio, però mi fa piacere, che un po' mi fa tristezza, perché mi dico sono cresciuto con i tuoi programmi, però insomma, la prima puntata, la risposta
sono scambiati una volta intervistato.
Sì, io ho intervistato te, quindi ora non voglio fare il nonno, però mi sento in questo senso una sorta di pioniere completamente involontario.
Diletta, che cosa stai lavorando in questo periodo?
Sto finalizzando un libro per ragazze medie, inizio liceo, sugli strumenti della lotta politica, cioè cercare di dare ai ragazzi e alle ragazze che entrano in un ambiente comunque molto politico spesso, come quello liceale, degli strumenti per poter affrontare quel contesto in maniera libera, in maniera critica, che secondo me è una cosa molto importante. Quindi da un lato liberare anche dalle pressioni di classe, qualsiasi essa sia, che sono annichilanti di fatto, e dall'altro trovare la propria strada, la propria verità. Ovviamente è abbastanza complesso farlo per i ragazzi, però sarà fatto. Bellissimo. In qualche modo, sì.
Vi ricordate la prima volta che avete fatto qualcosa per fare la differenza?
Il mio primo momento di rivoluzionario fu quando uccisero un politico, Salvo Lima, che era un ex sindaco di Palermo, che tutti sapevamo essere colluso con la mafia, e che però quando fu ucciso dalla mafia, perché non aveva mantenuto le promesse, entrò il preside nella mia classe e disse con tono solenne: avete saputo, hanno ucciso Salvo Lima. Credo che lo dicesse come una cosa, cioè, tremenda, perché è un fatto tremendo, però come se avessero ucciso un martire. Io, forse veramente il mio primo atto politico, e che per i miei occhi migliorava, era una cosa che faceva bene al mondo, dissi: chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare. Nel senso, un po' se giochi col fuoco ti bruci, se sai che fare con i mafiosi. E io, per me, quello è stato l'inizio e quello era un bene, perché in quel momento c'era bisogno, anche in un momento drammatico, di dire come stavano le cose.
Com'è stata la vostra esperienza scolastica? Come avete vissuto la scuola?
Io è stato un disastro. Proprio ho ripetuto il terzo liceo e andavo in una scuola fighetta di Palermo, fighetta a Palermo bene, che andando male il direttore disse, tra l'altro dei preti, a cui voglio bene comunque, quel prete là disse, chiamò mio padre e disse: suo figlio deve andare via da questa scuola perché noi qui formiamo i manager del futuro. Era istituto Don Bosco, non credo che citasse Don Bosco, perché non mi sembra che fosse proprio il pensiero donboschiano. Però ora lo rivivo cioè mi fa piacere, perché posso andare nelle scuole e dire a chi va male, dire: ragazzi, c'è speranza anche per chi... Perché io ho fatto l'errore di andare al liceo scientifico perché ci andavo i miei amici. Questo è stato uno degli errori più grandi della mia vita. Prego. Tu eri un po' una secchiona.
No, io sono sempre stata nella media, tutto okay. Proprio, voti nella media. Io, no, a me però la scuola ha salvato, sicuramente, cioè nel senso che la scuola pubblica, se... Oggi un'amica, prima che venisse qua, mi diceva: non esiste, glielo dice sua madre, non esiste la scuola di destra, esiste solo la scuola di sinistra. Perché il concetto di scuola pubblica è intrinsecamente sinistra, ed è una cosa vera, non ci avevo mai pensato. E a me ha salvato, perché comunque mi sono persa 25 miliardi di volte e sono sempre stata ritrovata da qualcuno. E quello, secondo me, è la cosa più importante, l'unica cosa che deve fare la scuola. Non deve sostituire la famiglia, secondo me in parte lo sta facendo, cioè il crollo, per quanto santo e benedetto, il crollo della famiglia istituzionale, patriarcale, deve crollare, ma deve essere dall'altro lato sostituito da qualcosa di ugualmente forte. E per ora la scuola, secondo me, lo sta sostituendo in parte, no? Cioè questo vuoto istituzionale, sociale, non lo so, affettivo anche in parte. Quindi tantissimi di noi sono stati alla fine cresciuti anche dagli insegnanti, dai professori.
Susanna, una cosa, tu come andavi a scuola?
Io nella media sono stata bocciata un anno e poi sono sempre stata da 7.
Sì. Perché sei stata bocciata?
Perché?
Perché ti facevo secchiona?
Non so, in prima liceo sono andata al classico, non mi piaceva il classico, i miei genitori non mi hanno voluto far cambiare scuola e io ho detto: ok, allora quest'anno non lo farò.
E poi sei andata?
Allo Scienze Umane. Fine.
Sì. Essere liberi anche lì, no?
Quando eravate piccoli c'era qualcosa che facevate davanti allo specchio?
Ma c'è stato qualche giorno che giocavo a fare i comizi politici. È grave?
No.
Ciao, sono Pif, e io da piccolo. Però mi era piaciuto, perché mia madre aveva messo il tappeto momentaneamente dentro la stanza, e c'è stato un giorno che il periodo in cui l'aveva tenuto, mi sembrava, tipo, non lo so, mi era piaciuta questa cosa del comizio politico, però mi è passata.
Per continuare vi faccio vedere la clip di un film che racconta di un esperimento epocale che ha obbligato i suoi partecipanti a cambiare punto di vista mettendosi nei panni di qualcuno che non sono.
Sera, gente. Che ne dite di rendere questa notte indimenticabile?
Vorresti dirmi che sei stato tutto il giorno in questo buco perché ti sei rifiutato di mangiare due merdose salsiccette? Ma porca puttana! Magari preferiresti che te le infilassimo nel culo, eh? Scommetto che ti piacerebbe, 416. Cazzo.
Vedi, solo perché non hai amici non significa che tu debba far soffrire gli altri, 416.
Novellino. Guardami. Coraggio. Si può sapere qual è il tuo problema?
Il problema è che le guardie e le persone che conducono questo esperimento non trattano i detenuti come esseri umani.
E che diavolo c'entra con le salsicce, eh?
Le guardie e i ricercatori stanno...
Rivolgiti a me, come signor agente penitenziario.
Signor agente penitenziario, le guardie e i ricercatori stanno deliberatamente violando le regole previste per questo esperimento. E io mi rifiuto di accettare un sistema ingiusto.
Che ti aspettavi, ragazzino? Che cazzo ti aspettavi? Credevi che questo fosse un cazzo di asilo nido? È così che te lo immaginavi? Pensavi che avresti giocato a palla in cortile con gli amichetti? Credevi che dopo aver infranto la legge saresti finito in un cazzo di asilo nido, forse? Ascolta, 416, da adesso non uscirai da questo buco di merda finché non avrai mangiato quelle cazzo di salsicce! Sono stato chiaro, ragazzino?
Diretta, so che tu hai letto il libro che racconta la storia raccontata in questo film, ti va di raccontarcela?
Sì. Diciamo, il film è stato tratto da questo esperimento che hanno fatto a Stanford, cos'era, il 71, e Philip Zimbardo prende i suoi studenti, quindi ragazzi di Stanford, che non mi ricordo, sono in triennale, in magistrale comunque, coetanei, e li divide in guardie e prigionieri. L'esperimento doveva durare, non mi ricordo, ma una decina di giorni, cioè abbastanza. Quindi li mettono in una struttura dell'università, prigioni, voi siete prigionieri, guardie, voi siete le guardie. Dopo qualche giorno, 4-5 giorni, hanno dovuto interrompere l'esperimento. Perché di fatto le guardie avevano iniziato a mostrare dei segni di violenza psicologica e fisica nei confronti dei prigionieri fortissima. E quindi lui volle dimostrare, questo ha anche ricevuto alcune critiche, però volle dimostrare quanto appunto il sistema carcerario fosse intrinsecamente violento e quanto la figura del, cioè l'applicazione del potere in alcuni contesti non avesse via d'uscita se non quella di apparire, di manifestarsi. E ci sono state, cioè, violenze fisiche e psicologiche da compagni di classe nel giro di qualche giorno perché gli era stato dato un ruolo di potere. E questa secondo me è una cosa molto affascinante anche guardando il nostro sistema carcerario.
Io ho sempre pensato che se non ci fosse la democrazia, che per quanto ballerina comunque c'è in Italia e resiste, sarebbe un attimo che finiamo così, perché poi appunto il fascismo era appunto un ascensore sociale, prendi il cretino, gli dai una medaglietta e pensa di essere il più figo. E la cosa è che in Italia è quello che è successo, che è finito il fascismo, non è che abbiamo arrestato tutti i fascisti, perché non si poteva, no? Allora si è tornati tutti a essere, però qui magari il tuo vicino il giorno prima ti aveva menato, ti ha imposto, ti aveva fatto bere l'olio di ricino e poi siamo tutti tornare, insomma la democrazia impone anche questo. Quindi è la natura dell'uomo che mi fa veramente paura e che si manifesta in un regime di qualunque sia il colore. Però in Italia abbiamo avuto quello nero e quindi la paura non che ritorni, perché non è che si ritorna il duce solo perché è morto, quindi non può tornare, però insomma questo mondo qua è dietro l'angolo e se non stiamo attenti arriva e torna.
Diletta, ti è mai capitato, mentre combattevi le tue battaglie, di non riuscire ad immedesimarti nelle persone per le quali lottavi?
No. Perché secondo me non si tratta neanche di immedesimarsi, si tratta davvero di fare da eco. Io non volevo immedesimarmi perché non sono un abbracciante, volevo usare la mia voce, la mia posizione di privilegio nella società per parlare di far parlare di quella cosa piuttosto che di qualsiasi altra cosa. Se hai un minimo di empatia, o davvero penso chiunque che veda delle situazioni di sfruttamento e di violenza del genere, come possono essere quelle quelle vissute dai braccianti e nelle baraccopoli in Italia, negli insediamenti informali, chiunque riesce a provare qualcosa.
Pif, secondo te come si fa ad aiutare le persone che ci stanno vicine intorno a cambiare punto di vista?
Ma banalmente spiegare, entrare nel dettaglio, perché molte volte c'è la dico delle banalità, cioè c'è una distanza, c'è un razzismo dovuto semplicemente all'ignoranza. Io sono profondamente convinto che c'è una fetta di persone che è omofoba, ma semplicemente perché ignora, perché ha il cliché dell'omosessuale maniaco sessuale e non lo fa neanche con cattiveria, ma proprio non c'è spesso gli strumenti per capirlo. Allora la mia ambizione è portargli questo mondo e dire: guarda, è così, poi prendi una posizione, ma è così. E spesso è semplicemente, ripeto, scusate la banalità, è ignoranza.
Quindi basta informarsi, secondo te, per cambiare punto di vista?
Beh, è già un inizio, è uno sforzo. Intanto sapere, cioè disprezzi una cosa, ma almeno conoscila. Poi alla fine, sì, informarsi. Devo dire che ormai ci sono tanti di quei canali di informazione che se non lo fai, se sei giovane, se proprio non vuoi.
Com'è che avete scelto la vostra forma espressiva, quindi nel tuo caso i documentari e nel tuo caso il tuo corpo delle volte?
No, io non credo di aver usato il mio corpo, credo semplicemente che essendo una donna il mio corpo è stato messo in mezzo, però no, io non l'ho mai messo in mezzo, semplicemente quando cammino mi accompagna. Quindi io ho scelto semplicemente la voce. Quando il tuo corpo è in una piazza, il tuo corpo è in una piazza, il fatto che ci sia da donna è anche un cazzo di statement politico, perché stai occupando uno spazio pubblico. Però sì, non l'ho scelto. Sicuramente io, è stata una cosa per me anche abbastanza affascinante, cioè che quando ho iniziato a protestare all'inizio da sola, appunto, e poi piano piano a manifestare di fatto. Quando magari scrivevano di me, di quello che stavo facendo, chiamavano le proteste sempre performance. Ma che vuol dire? Ma che, cioè, e per me ci ho messo tanto a capirlo. E io credo sia davvero semplicemente l'urgenza di edulcorare un messaggio pesante. Quindi una cioè una cosa un po' così, una ragazza un po', cioè se vi leggete delle interviste, cioè penose, cioè di un di una violenza, cioè cioè togliere valore davvero a un messaggio così forte e così chiaro, politico, per colpa di un corpo. Quindi no, non è assolutamente il mio corpo.
Visto che hai parlato di piazze, quanto è importante secondo te cercare di trasportare le persone dalle piazze virtuali alle piazze vere?
Allora, questa domanda dell'attivismo performativo è un po' un hot topic in questo periodo, no? Cioè, ci sono un po', ok, tu però fai attivismo performativo perché lo fai solo online, mentre io una volta nel 2012 sono andata in una piazza, quindi cioè, c'è tutto un po'... No, secondo me, se vogliamo un cambiamento, qualsiasi sia il tema davvero, dobbiamo occupare tutti gli spazi possibili, che siano digitali, che siano fisici. Quindi, se hai la possibilità di andare in piazza, dai, vai in piazza. Se non hai la possibilità di farlo, perché comunque anche impegnarsi politicamente è un privilegio. È un privilegio non impegnarsi politicamente, perché vivi in una torre d'avorio in cui tipo niente ti tocca, nessuno che conosci è toccato dai cambiamenti politici del tuo tempo. Privilegio. E dall'altro lato, non impegnarsi politicamente, cioè impegnarsi politicamente è anche in quel senso un privilegio, perché la maggior parte delle persone, quando ci sono le proteste, stanno a lavorare. Anche parliamo dell'8 marzo, parliamo cioè anche del 25 aprile, non hanno il privilegio di prendersi un giorno di permesso, perché magari non hanno un contratto, cioè quella qualsiasi, no? Quindi chi può occupare le piazze deve occupare le piazze, chi può parlare digitalmente perché viene ascoltato, perché non è censurato, deve farlo.
Ti ricordi la prima volta che sei andata in piazza?
Con i miei nonni. Io questo lo volevo dire prima, cioè sono stata molto fortunata perché tutti i miei nonni sono... soprattutto i miei nonni paterni sono dei militanti politici. Quindi... cioè non mi ricordo la prima volta che sono stata in piazza perché probabilmente ero basta così. Però per me è stata una cosa importantissima, li ho rivisti qualche weekend fa e mia nonna mi raccontava che comunque mo, cioè, non voglio sbagliare anni, però c'ha quasi 80 anni comunque, qualche anno fa, quindi non tanto tempo fa, dice no, perché comunque sì, c'era questa protesta per No Global, non mi ricordo, e quindi avevo tutti i limoni per i lacrimogeni. Gli ho fatto, nonna, ma come fai a sapere queste cose? E fa, te le sai perché le so io. Quindi c'è, cioè, come dire, tutta la prassi politica che abbiamo noi, la nostra generazione, ce l'abbiamo perché l'hanno fatta loro. Quindi sì.
Quando ti sei reso conto che le telecamere erano il tuo mezzo espressivo?
Ma tendenzialmente tipo a 12 anni, nel senso che andavo in giro con una macchinetta fotografica fingendo che fosse una telecamera, e mi ricordo che girandola nella mia testa zoomavo, perché se guardi dall'altra parte, no, ora c'era... Vengo da un'altra generazione, lo si capisce anche dalla postura, perché se io mi metto con incrociando le gambe così, proprio ci rimango, perché invece le stendo da...
Io mi siedo sempre così, mi sento sempre in imbarazzo, e ieri stavo girando un'altra intervista, a un certo punto i due intervistati sono messi entrambi a gambe incrociate, e tu sì...
È perché lei la tesi, io se volete vi seguo, ma poi ci rimango.
Prendiamo la gruppa.
Quindi se ci sono altri ospiti, io rimango lì, sono dentro. No, però detto questo, sì, a 12 anni ho capito che il mio... Poi in realtà oggi uso anche altri mezzi, uso la radio, scrivo dei libri, questo proprio è clamoroso. Però ovviamente poi, secondo me, l'importante nella vita è avere qualcosa da dire. Poi puoi usare tutti i mezzi che vuoi, e ci sarà il mezzo più che la gente dirà, no, è questo il tuo mezzo ideale per comunicarlo. Quindi il video a 12 anni, poi... Però per esempio i miei primi cortometraggi li facevo veramente degnamente cagare, nel senso che non, si capiva che non avevo capito cosa volevo dire nella vita. E questo è fondamentale. Io oggi ricevo ogni tanto dei filmati di gente, di ragazzi giovani che mi bravissimo, la grafica, cose che io non ho mai saputo fare nella vita, tuttora non saprei fare, però gli dico, ma sì, ma che cosa vuoi dire? Pensa cosa vuoi dire, e poi questo è l'unico consiglio che do quando mi capita di trovare uno che mi dice voglio fare il tuo lavoro.
Ho un'esperienza abbastanza simile, nel senso che anch'io da piccolissimo ho preso in mano una telecamera, ho scoperto che mi piaceva per un sacco di tempo, ho detto delle cose che non sapevo bene cos'erano e poi ho deciso che cosa volevo dire.
Esatto. Ma poi, cioè, vuol dire, chiunque può prendere una telecamera oggi e dire qualcosa. Evidentemente se qualcuno vi è ascoltato di più, perché ha qualcosa da dire in più interessante, più profondo. Cioè, oggi è proprio democratico, è meritocratico da questo punto di vista la comunicazione.
Tra l'altro mi è venuto in mente che quando ero piccola, anch'io venivo sempre portata dai miei genitori alle manifestazioni, e uscì, non mi ricordo di quale manifestazione, una foto sul giornale di me minuscola a una transenna che urlavo qualche cosa con una bandiera della
voglio
pace,
mangiare.
Forse non lo so, che mia nonna conserva nel cassetto.
Bellissima, voglio vederla poi.
Te la manderò. Vorrei continuare la conversazione parlando di come agire quando incominciamo a capire qual è il nostro senso di giustizia. E per farlo vorrei farvi vedere una clip dove i personaggi, per cambiare le cose, finiscono per truffare gli altri.
Beh, sono schede elettorali, allora?
Sì, sì. Sono schede elettorali di 10 anni fa. Le elezioni che portarono Botero in Parlamento.
Beh, che cosa volete dire?
Signore! Signore! Senta, signore!
Con questa. L'ho fatto con questa. Controllate. Erano tutte bianche o nulle o senza la preferenza. E con questa mano qui, con questa matita, tutta la notte, Botero, Botero, Botero. E così, dopo pochi giorni, da povero che era, con le pezze al culo che non vi dico, è decollato e non si è fermato più. Lui vola e a me mi ha lasciato a terra.
Io stavolta questo qui lo distruggo.
Ma chi l'ha detto? Qual è la prova? La matita, la calligrafia di questo...
La prova è il modo in cui si è comportato da quando è stato eletto Botero, un delinquente!
Infatti!
È un criminale, Botero!
Infatti, infatti!
Pi,
Cliff, perché questo film racconta bene il periodo in cui sei cresciuto?
Perché l'ho scelto io questo film, giustamente, perché hai detto perché sei girato a me, e ora mi è venuto in mente che l'avevo indicato io, perché, perché era un periodo, io mi ricordo su Rai 3, che fino agli anni 80, se non sbaglio, ci fu una serata, il portaborse è sulla testa, con Paolo Rossi, o giù la testa, non mi ricordo, ed era un periodo in cui si stava sgretolando tutto, cioè si cominciava a dire pubblicamente quello che era palese, che tutti sapevano, ma non si poteva dire, la corruzione degli anni 80, negli anni 80 si festeggiava e poi negli anni 90 abbiamo pagato il conto, e questa era veramente la denuncia, e mi ricordo che fece irritare molto il Partito Socialista, cioè tutta la prima Repubblica. E facendo questo di mestiere mi sembra, e poi io come dire, tutto quello che ho fatto mi viene da anche guardando un film così, cioè, poi io tendenzialmente essendo più un cazzone cerco di metterci anche un po' più di commedia rispetto a un film così, però questo erano anni drammatici perché comunque un sistema che stava crollando e non si sapeva cosa sarebbe arrivato, però belli perché finalmente si scendeva in piazza, come lo dicevamo prima, forse pure lì una questione generazionale, il problema è che mettere un like su Facebook oggi ti rende impegnato, in realtà i politici di oggi, alcuni pensano che avere tanti like sia avere un consenso, però insomma secondo me rimango nel pensiero che bisogna metterci la faccia fisicamente, scendere in piazza fisicamente per fare veramente la differenza.
Diretta, ovviamente falsificare le elezioni non è un'opzione, ma quali sono i limiti quando si tratta di agire per fare la cosa giusta?
Questa è una bella domanda.
Io penso che siamo a un momento talmente complesso e talmente emergenziale, penso al collasso climatico, che tutto deve essere fatto. Perché viviamo in dei sistemi occidentali, non occidentali, talmente ingiusti e talmente basati alla fine su quello che vedevamo in Stanford Prison Experiment, cioè nell'esperimento di Zimbardo, cioè sistemi che sembrano democratici, che però sono estremamente neoliberali, che sono patriarcali, che sono totalmente militarizzati, che hanno poco spazio di libertà e di emancipazione per gli ultimi. E gli ultimi sono tutti, sono la maggior parte delle persone al mondo. E quindi poi alla fine se i nostri sistemi economici, se il nostro stile di vita si basa sullo sfruttamento della maggior parte delle persone, delle risorse di queste persone al mondo, che senso ha? È ovvio che dobbiamo essere radicali.
Per te, Piff, essere radicali significa qualcosa?
È un po' la base di tutto, nel senso che se non lo sei, cioè è il motore che ti spinge a prendere una posizione. Se non lo sei, non lo fai. Ed è antipatico perché comunque sei scomodo, sei antipatico. Penso cioè dire che dietro il pomodoro che ti mangi ogni giorno o nella pizza, che usi una pizza, c'è una forma di schiavitù, perché non credo che ci siano altre parole, e voler dire mettere in discussione la cosa che hai sempre davanti e che non vuoi mettere in discussione perché il tuo piatto di pasta, il tuo la tua salsa di pomodoro, e però è se non sei radicale, dalle mie parti dice se non sei uno scassaminchia, non smuovi niente, cioè purtroppo ci vuole sempre nella società qualcuno che va avanti. Spesso quello che va avanti e si prende tutta la, si può dire, la merda della situazione, però poi è grazie a quello che va avanti che la società migliore, e i benefici ne prendono tutti, anche chi è rimasto dietro e non ti fa per niente per quello andare avanti. E per ritornare al discorso di prima, l'esempio più eclatante, perché dico che per me la lotta alla mafia, all'antimafia, Falcone è stato l'esempio degli esempi, di quello che si è preso tutto addosso, però poi se viviamo in una società migliore, se la mafia corleonese è stata sconfitta militarmente e quindi la nostra qualità di vita è migliorata, è grazie a Falcone che è come lui, gente come lui, che è andata avanti prendendosi tutto. Quindi è la base dell'essere radicale.
Diretta, che cosa diresti a una persona che non vuole in nessun modo interessarsi a tutte le ingiustizie di cui stiamo parlando?
Guarda, a me l'unica cosa che dà fastidio dell'indifferenza è anche quello che penso quando magari vengo attaccata o insomma compagni, compagne vengono attaccate online o in piazza. È sempre, mi dà fastidio che noi lottiamo, forse falliamo anche, ma lottiamo per un mondo più libero dove devono vivere anche loro e i loro figli. A me questo mi fa rosicare, non penso sia giusto. Quindi no, non gli direi niente, però vorrei...
Sì.
Cioè, capisci che ti dico, no? Cioè, che comunque c'è un po' di frustrazione in questo.
Sì,
che comunque...
è sempre così. E nella storia è sempre stato sempre così. Cioè, è ingiusto la posizione. Perché
io però sarei contenta comunque, perché alla fine... riesco a produrre un cambiamento, sono contenta comunque.
Sì, però pensa a tutte quelle femministe che ci hanno permesso di essere qui oggi e che si sono beccate tutto quell'antifemminismo da donne nei decenni, e adesso loro e le loro figlie ne colgono i frutti, no? Cioè, è una cosa comunque che un po' ti fa strano. Cioè,
leggevo un articolo che diceva: l'indignazione perenne non produce nessun cambiamento.
Sì, forse.
Siete d'accordo?
Com'era, come hai detto?
L'indignazione perenne non produce nessun cambiamento.
Beh, c'è questo libro di, forse l'ha letto un suo estratto, di Dee Hunter, che è uno scrittore inglese. Il libro si chiama Chav, Solidarietà coatta. E parla proprio di questo, no? Di come l'indignazione alla fine sia fare due affermazioni implicitamente. La prima: io con questo non c'entro niente. La seconda: io su questo, a riguardo, non posso fare niente. Quindi alla fine prendere una distanza, no? Indignarsi è prendere una distanza da qualcosa, e non ha senso se poi non c'è l'azione, no? Cioè, noi, non so, magari so che non siamo proprio la stessa generazione, però insomma, noi non boomers, noi millennial, siamo alla fine... scherziamo sempre su questa cosa dei boomers, no? Indignata, punto esclamativo uno, punto esclamativo. Perché alla fine è una cosa che per quanto faccia ridere è il prodotto di decenni di inazione politica e decenni berlusconiani, perché è vero, e in cui l'indignazione è diventato forse l'unico piccolo manifesto, piccolo grido.
Nel discorso che fa Diletta ti senti più boomer o millennial?
Mi sento un vecchio, tendenzialmente. Questa è la verità. Incomincia a essere drammatica la cosa. Cioè, proprio realmente, per un po' fingevo, però... no, però in realtà condivido, insomma, alla fine la lotta è, cioè, il modo di combattere. Cioè, io mi piace più mettersi la faccia...
Me l'hai fascista. Me l'hai fascista.
No, quello non arriva.
Pif, dai, però.
Non arriva. Perché...
stiamo parlando di non indignarsi.
Dai.
No, anche perché ne prenderei tendenzialmente.
Vi faccio vedere una clip dove ci sono due persone che sembrano scherzare, ma in realtà sono molto serie.
Copri il microfono che si bagna e poi non funziona.
Una volta che ti ho in Sicilia proprio stasera, come registrato?
Magari dobbiamo fare la trasmissione, metti sto microfono.
Ma mi stai bagnando tutto, mi stai bagnando.
E che vuole, cane bagnato, cane fortunato, metti il microfono.
Ma perché non muovo nessun coso, che almeno accusiamo
la cosa. Non te la posso dare, ho le mani occupate, amore. Mi
che arriva, arriva.
Cura, si tratta proprio del cane del nostro signor sindaco. Siamo andati con la nostra troupe particolare a intervistarlo per avere notizia del suo ladrone.
Ladrone?
No, padrone, mi scappò un lapis, scusa. Ecco, chiediamo, lei, signor cane del nostro signor sindaco, che cosa ci può dire a riguardo, vero? Ah, bene, bene, abbiamo qui il nostro traduttore simultaneo dal canese, il dottor Uruturu Uviscotto Laiuduru.
Il cane del signor sindaco dice di fare nei cazzi nostri.
Al mafficipio però i cazzi nostri se li fanno.
Ma vorrà dire, Munici?
Appunto, il mafficipio di Mafiopoli. Ma sentiamo l'inno nazionale di Mafiopoli!
Donare.
Ed ora parlerà il signor sindaco.
Allora, illustri colleghi, oggi all'ordine del giorno l'approvazione di un palazzetto abusivo di rimpetto all'aeroporto.
E quanto sarà alto questo palazzo?
E che ne saccio, 4 piani, 5, 6, 7, 8, un grattacielo a tipo Chicago!
Ma ne esageriamo, e poi gli aerei da dove passeranno?
E che minchia me ne fotte degli aerei!
Pif, cosa significa per te essere mafioso?
Ma banalmente uno che si impone il proprio potere e decide la tua vita. E questa cosa è proprio la cosa basilare. E riesce a farlo in maniera dichiarata, ma vivendo in uno stato di diritto e di democrazia è difficile da afferrare. Perché la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che tu vai magari in un paese e ti dico quello là è un mafioso e lo sanno tutti, mi sembra strano, cioè tutti sanno che è un mafioso, che fa estorsioni, però è lì che passeggia tranquillamente e magari è inserito nella società del paese. E questa cosa io, nonostante abbia ormai quasi 50 anni e sia palermitano, è una cosa che non riesco ad accettare e quindi reagisco. E purtroppo, cioè non sono il solo fortunatamente, però il problema è che questo atteggiamento in alcune parti del paese è culturalmente accettato e purtroppo non solo non è consolatorio pensare che succeda soltanto al sud, ma succede anche, soprattutto al nord, perché al nord dove ci sono i soldi, dove ci sono gli investimenti.
Quando hai capito che volevi raccontare un pezzo di mafia con il tuo lavoro?
Ma quando mi sono trasferito a Milano e la gente, c'era un mio amico che mi chiese, ma non lo disse con cattiveria, per ignoranza, proprio perché ignorava la cosa, diceva, ma tu sei di Palermo, avrai un sacco di amici mafiosi. E io lì mi sentivo anche un po' in colpa, diceva, no, io non ce l'ho. No, ho detto no, mi aveva stupito questa domanda, però effettivamente poi ragionando ci ho detto effettivamente perché io sono cresciuto in piena guerra di mafia, quando Totorina voleva conquistare Palermo, c'erano omicidi ogni giorno e io però ho vissuto una vita normale, non ho vissuto particolarmente diversa dalle altre. Allora lì ho pensato che forse era il momento di raccontare, era il momento, là, sì, nell'ego dell'artista sembra che è arrivato il momento, però insomma non mi è venuto spontaneo raccontare quello che ho vissuto io ed era forse una visione nuova, nel senso che il film di mafia di solito finisce quando muore il protagonista, ucciso dalla mafia. Io l'idea nostra è di raccontare cosa succede in città dopo che muore il protagonista, che reazione ha avuto soprattutto la borghesia e lì ho sentito il bisogno, come noi artisti sentiamo, di raccontare, raccontarlo dal mio punto di vista insomma è andata anche meglio del previsto.
Come si riconosce un atteggiamento mafioso secondo te?
Perché mi farei perché fare le domande, queste domande, e poi beve. No, perché c'è stato, perché non voglio allargare la cosa, c'è stato un momento in cui, ci ho creduto pure io, che noi a Palermo dicevamo, noi abbiamo tutti un atteggiamento mafioso. E io dicevo, è vero. In realtà, secondo me, no, perché nel senso che io, è una provocazione, rivendico il diritto di parcheggiare in doppia fila in quanto in civile, come italiano medio,
sì.
Esatto, e non perché sono mafioso, in realtà sono due cose diverse. Ricordiamoci che la mafia, il mafioso spesso è un ascensore sociale, cioè molti pentiti hanno dichiarato di essere diventati mafiosi perché nel quartiere venivano trattati a pesci in faccia e poi da quando sono diventato mafioso tutti mi rispettano. Ecco, non è soltanto il potere, cioè, c'è questo simpatico detto che comandare è meglio che fottere, no? Cioè, non è soltanto una questione di... Cioè, è il potere, essere potenti, essere superiore agli altri, che è una cosa... E quello è il motore di tutto. Ricordiamoci che ci sono dranghetisti che hanno i soldi che gli escono dalle orecchie e vivono come dei topi in un bunker. Poi si mettono tutti la televisione via satellite, la internet, hanno tutto, però vivono come dei topi. E questa cosa è proprio la dimostrazione che è il potere. Io voglio essere più potente di te. Ti rubano il motorino a Palermo, non vai dalla polizia a denunciare, ma vieni da me, mi paghi e io ti ridò il motorino che ti ho rubato. e quindi dimostro non solo guadagno, ma dimostro che io sono potente. E poi cioè, ti dico che sostituisco lo Stato e mi spaccio per un benefattore, invece sono una merda. E questa cosa a me mi irrita tantissimo. Questo è un gesto di prepotenza. Poi che appunto posteggiare in doppia fila in certi posti può essere pericoloso perché è nel brodo della cultura mafiosa, è vero. Infatti sono convinto che noi siciliani o noi calabresi dobbiamo essere più onesti degli onesti, perché appunto un atto illegale a Palermo ha un significato maggiore rispetto a Bolzano.
Tu Diletta sei d'accordo?
Sì. Ci ho pensato.
No, scattava la discussione qua,
sì. No, sì. Cioè, poi voglio dire, di nuovo, abbiamo delle verità, per quanto simili nella lotta, completamente diverse. Quindi, cioè, io non sono palermitano, non so che cosa significa crescere, sì, nella guerra contro, nelle guerre di mafia, non so assolutamente che cosa significa.
Questo,
quindi,
cioè... no, sono d'accordo, infatti è giusto parlarne, convergere, e condividere, sì, sì. Perché è vero, cioè, nel film dei 100 passi c'è una scena in cui arrivano, siamo negli anni 60, arrivano dei figli di fiori che parlano delle ingiustizie là, del sesso libero, e c'è una scena in cui Peppino va in radio, no, grave se sbaglio perché ci ho pure lavorato in quel film, e in cui dice sì, è tutto bello, è vero, la parità dei sessi, il sesso libero, sono tutte cose belle, ma qui abbiamo un altro problema più grosso. È vero che ognuno guarda e deve aggredire lo squalo dal suo punto di vista, e poi se tutti aggrediscono lo squalo muore.
Sì. Sono livelli, secondo me. È verissimo quello che dice, cioè ci sono semplicemente delle realtà di oppressione che per uno hanno più significato, cioè ne sono urgenti, cioè sono identitarie, sono, cioè, non ci puoi fare niente. Cioè. Poi uno dice, vabbè, mo se ho vinto sta battaglia, poi mi dedico a un'altra cosa, però esatto. Comunque...
Come si combatte il fatto di sentirsi troppo piccoli rispetto a tutte le battaglie che ci sarebbero da intraprendere?
Secondo me va bene sentirsi piccoli, anzi, figo sentirsi piccoli. Cioè è una cosa che ci libera anche un sacco dal peso, no? Di tutto, anche dal peso della storia. Va bene essere influenti nella storia, secondo me. Però la cosa che cambia, secondo me, è quando si pensa, ok, io ho fatto poco e niente e non contava neanche la mia esperienza, non contava neanche il mio vissuto, però contava nell'ispirare qualcun altro che riuscirà meglio di me, che vincerà, quindi nel seminare, di fatto.
E la forza di non arrenderti anche quando le battaglie sono lunghe, frustranti e molto faticose, come la trovi?
Nelle vittorie degli altri. Cioè, secondo me, nel guardare... Noi siamo proprio, beh, ovviamente, nello spettacolo del dolore, nella mercificazione del dolore, del... Cioè, guardiamo il telegiornale e uno dice, oddio, cioè, no, non ce la faccio più. Siamo bombardati mediaticamente, però se noi guardassimo alla storia di chi ha resistito, eppure di chi ha fallito resistendo, no? Se guardiamo la storia dei partigiani, cioè quella... Lì è dove stiamo andando. E non importa se non ci arriviamo noi, l'importante è che sentiamo di aver seminato qualcosa che fiorirà.
Secondo voi qual è la prossima grande battaglia che dobbiamo combattere per migliorare il mondo che ci circonda?
Purtroppo, per fortuna, da un lato tutte le battaglie sono intersezionali e devono essere combattute in maniera intersezionale, cioè guardando a tutti i livelli di oppressione, perché voglio dire il collasso climatico ha tantissimo da dire allo sfruttamento del lavoro della terra, la migrazione ha tantissimo da dire al cambiamento climatico. E, sì. Quindi, cioè, metti una toppa da una parte e ti esplode dall'altro lato.
È tutto collegato, è bene.
Quindi ognuno deve fare la sua parte con un approccio postcoloniale nei propri territori e fare tutta quella lotta e ovviamente avere uno sguardo che guardi ovunque, cioè che sappia, per quanto sia complesso, però cioè che sappia che non basta Cioè, voglio dire che i diritti non sono una torta, cioè se non è che io se mi mangio una fetta di diritti, Pif non ha più diritti, ma sono un oceano in espansione in cui dobbiamo cercare di includere più persone possibili, però l'affermazione della nostra esistenza, penso alla nostra affermazione come, di esistenza come donne, come femministe, non può precludere l'affermazione dell'esistenza delle donne che cuciono i nostri abiti, per esempio, no? Quindi dobbiamo cercare di fare tutto insieme. Questo è fottutamente complesso, però dobbiamo provare a farlo. Cioè...
Che futuro racconta il tuo ultimo film?
È un futuro che poi non è neanche futuro, nel senso siamo, non lo dichiaro neanche, però siamo un po' più avanti e questo forse fa più paura, perché se ti presento un futuro con le macchine che vola, dici vabbè, ma quando le vedrò mai, almeno io non credo. Però è un po' un futuro deformato, un presente deformato che è dietro l'angolo ed è un futuro lavorativo che ti prende per il culo, per usare un francesismo, nel senso che con una tecnologia ti fa credere che tu sei un uomo libero, che lavori quando vuoi, sei manager di te stesso, in realtà sei banalmente uno schiavo. E i fatti continuamente, le notizie te lo confermano, ci sono anzi amministratori delegati di alcune app che intercettate dicono non dobbiamo dire che stiamo creando un sistema di disperati. E questo, il problema è che il lavoro a cottimo, pagato pochissimo, è una cosa che si sta allargando sempre di più e la presa, ripeto, la presa in giro che è veramente amara, che però tu sei il manager di te stesso, tu lavori quando vuoi, sei un uomo libero, in realtà è un libero un corno e al solito banalmente siamo sempre là, è la fetta di torta che sono sproporzionate e se non prendiamo posizione se i governi non prendono posizione, se non si mettono dei paletti, è finita, perché certo loro non faranno niente per cambiare. Quindi io con questo film, sempre in maniera da commedia, da minchione quale sono, ho cercato di raccontare questo, il mondo lavorativo dove rischia di andare a finire secondo noi e il titolo forse un po' criptico e noi come stronzi rimanemmo a guardare lo dice chiaramente, cioè se noi non oggi non prendiamo posizione e mettiamo, ripeto, dei paletti e fermiamo questo modo di ragionare, sarà veramente la fine, ci saranno veramente sempre i ricchi molto più ricchi e i poveri molto più poveri e saranno molto più poveri e forse insomma non saranno più i poveri che vengono dall'Africa, forse la gente incomincerà a pensare che riguarda pure noi, perché fino a quando sono gli altri fai meno fatica.
Diletta, tu te lo immagini così il futuro del lavoro, come l'ha descritto Pif?
Io sono per l'abolizione del lavoro, cioè non credo nel lavoro.
Ma lo dici a fine puntata una cosa del genere, no? Qui che si riapre, prendi un'altra bottiglia di acqua e qui altri due litri.
Nel senso, mi spiego un secondo, se no. Rispetto il lavoro di comoda. Tutto il team.
No, si capisce.
Si capisce, nel senso che in millenni di civilizzazione l'unica cosa che io credo dovevamo fare era liberare l'uomo dal guadagnarsi l'esistenza. L'unica cosa che dobbiamo fare davvero, cioè non mi viene in mente nient'altro, le fogne. E fatte quelle, che fai? Quindi, cioè, finché si crea un sistema, un sovrasistema di lavoro inutile, di lavoro sprecato, di lavoro sfruttato, in cui le persone vengono messe al mondo, no? Scusate, io parlo per tweet e meme, ma quel tweet storico 26 anni fa mi hanno scopato, ora devo andare al lavoro tutti i giorni. Cioè, quella consecuzione là di dire che scesa comunque, no? Però di essere così intrinsecamente legati al guadagnarsi l'esistenza, cioè al dover funzionare, al dover essere parte di tutto quello che hai intorno, perché sennò muori, perché sennò, cioè noi siamo cresciuti con un sottotema per cui abbiamo molto più in comune con un miliardario che con un senza tetto, ma questo è statisticamente falso. e finché non riusciamo proprio a sciacquare e a liberare la nostra esistenza dal lavoro, dal doverci guadagnare l'esistenza, non riusciamo a procedere come civilizzazione, di fatto stiamo collassando. E questo secondo me ne è il risultato.
Ho finito. Ho wow. Finito. Ultima domanda difficile. In una frase, vai, di bicchiere. Come racconteresti a un bambino quello che ci siamo detti oggi?
Così, una domandina facile facile.
Se l'ho detto, era l'ultima difficile. Puoi anche essere romantico, visto che è un bambino.
Dicevi, scusa?
Era vuoto. Sì.
Cioè, come possiamo riassumere a un bambino? Non vorrei fare pubblicità al film, al mio film, però diciamo che al momento il nostro atteggiamento è: in noi come stronzi rimanemmo a guardare. Ecco, non rimanere a guardare come uno stronzo. Ecco, ecco.
È un bambino?
Oh, beh, sì, certo, forse un bambino è un po' forte. È
scemotto.
Come uno scemotto. Non essere... Sì, un bambino... Sì, perché qui... Allora, a un bambino gli dovresti raccontare le fiabe se fossimo in un paese normale. Invece, siccome non siamo un paese normale, siamo un paese dove ogni diritto va combattuto, purtroppo al bambino dovevo trovare un'espressione, perché mi sono...
Sì, infatti.
Bisogna trovare delle espressioni, bisogna fin da piccolo far capire che non c'è nulla di scontato. Quindi... E non fare, non guardare, non aspettare che le persone facciano, non aspettare come uno sciocchino che le cose, i diritti ti ne vengono, le cose ovvie siano ovvie. Cioè, magari come un bambino cercherò di semplificare.
Va bene.
E che litri d'acqua.
Ci fidiamo del fatto che ci riuscirai. Grazie mille.
Grazie.
Tu ti devi...
Ah sì, avevo promesso. Ma il problema non è farlo, il problema è poi riuscire a camminare dopo.
Respira intanto. Inspira. Ah, vabbè,
nel frattempo
dai.
Noi ci mettiamo più comode. Eccoci qua.
Poi, cioè, io te l'ho detto, rimarrò qua, tu avrai altri ospiti.
No, e andiamo a firmare qua. Il Chuck, dai.
Ma già da ora? Mannaggia. Sì, potete trascinare?
Non ha le rotelle la sedia, vai. Vabbè.
Ma io ho dei gusti da bambino, cioè un...
Caffè dolcissimo questo qua.
Ok, vado con questo, così la chiudiamo qua. Bambino è...
Bello, siete contenti? Io molto. È stato bello.
Ti abbiamo appassionata?
Sì.
Argomenti belli...
Belli densi.
Denso come questo caffè? È troppo? Così è troppo, è troppo, scusate. No, perché pensavo che...
Che buono.
Però questo è buono.
Tu di che anno sei? 95.
Okay. 95. Tu che anno sei?
98.
Tu che anno sei, scusa? 83. Sì. Comunque rimango il più vecchio. Scusa, tu che stai dietro a Ronin alla camera, che anno sei tu? 80, neanche tu, ma porca miseria.
È solo che supera.
Che anno? 96. Veramente? Ah, beh, uno più anziano di me.
Possiamo andare.
No, è la quinta persona che ho cercato.